Ragazzi, finalmente torniamo con un ospite, incredibile ma vero. Oggi siamo qua con Riccardo Cambò, in arte Breccia.
Salve, 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 buongiorno.
Come stai?
Benissimo, benissimo.
Sì.
Alla grande.
Vai in vacanza?
Buon lunedì, è lunedì?
È lunedì.
Grande. Vado in vacanza, sì, ma la vacanza, cos'è la vacanza d'altronde?
Se non la ricerca della vacanza stessa.
Esatto.
Manu, perché hai invitato Breccia?
Perché è un noto fotografo.
È vero, no? È verissimo.
Abbiamo deciso, dato che diciamo sempre un sacco di cose sulle macchine che ci fanno cagare, le impugnature, eccetera, abbiamo detto invitiamo qualcuno che ne sa.
Che lo sa davvero, non
cose
dice
che fanno
cazzate
cagare
come noi.
No, ti intervisteremo, ma ci faremo anche una chiacchierata su quello che è il design della merda che usiamo tutti i giorni noi. Tu comunque un po' di video li fai, quindi bene o male un po' di camere in mano le hai prese.
Sì.
E ci capiamo un po' perché le cose fanno schifo.
Capiamolo.
Sigla e ci mettiamo comodissimi. Pronti. Allora, Riccardone, innanzitutto stai bene?
Sì, sto benissimo.
Ti sei ripreso da
tanto, ma benissimo, alla grande.
Ok, perché non ti conosce? Tu.
Sì.
Che cazzo fai nella vita?
Allora, io faccio il designer, principalmente nella vita, poi ho anche un canale YouTube, un podcast, Caffè Design, il canale si chiama Breccia, però di base faccio l'industrial designer, quindi mi occupo della progettazione di tutto quello che è fisico, quindi non solo la parte estetica ma anche la parte funzionale, e poi anche di tutto quello che è digitale. Ormai fisico e digitale fondamentalmente sono la stessa cosa, perché quando progetti un microfono o qualsiasi cosa ha anche una parte digitale, quindi se sai fare le due cose hai una progettazione un po' più completa, più giusta, perché vai a progettare tutte e due le parti dell'esperienza.
E si campa questa roba?
sì, si campa, si campa, sì, anche perché guarda, siamo pieni di roba che qualcuno ha dovuto progettare, male a quanto pare, perché... No, comunque ragazzi, noi secondo me questa puntata sarà molto interessante, perché io ho visto già la vostra puntata dove vi lamentate della UX varie, però stiamo parlando del nulla, perché in questo settore... Proprio la cura dell'esperienza utente nel vostro settore, secondo me, non esiste. Non esiste.
E pensa che c'è chi fa i progetti di come vorrebbe la camera.
Vabbè, e cominciamo come dice. Allora, parliamo di design delle macchine fotografiche, delle videocamere, ma principalmente di macchine fotografiche. E tu, in realtà... Noi siamo andati a ripescare perché tu l'hai riprogettata una macchina fotografica, che adesso prenderò il progetto su Behance, non hai un cazzo ma questo l'hai conservato, benissimo, avevi riprogettato la G7X Mark III, che per fortuna Canon ha deciso di non portare più avanti.
Ah, cazzo!
Non è mai uscita, quindi questa è l'ultima delle grandi cose. Tra l'altro avevi fatto anche un videino, che ho trovato pure.
Oddio.
Questo, però non faremo vedere te, farò solo vedere il render
bravo,
dietro. E, avevi riprogettato una macchina fotografica perché effettivamente, giustamente come dicevi anche tu, cazzo, le macchine fotografiche dovrebbero essere prodotti più simili agli smartphone e sono la cosa più lontana dallo smartphone possibile, benché qualcuno ci abbia provato a mixare le due cose. Questo progetto è vecchissimo, è vero, cioè, quindi sicuramente adesso lo faresti.
Però guarda, già l'interfaccia è qualcosa che ancora adesso non esiste.
Vabbè,
del genere.
Ma non esisterà mai.
Cioè, mettiamoci l'anima in pace, non esisterà mai. Poi questo progetto glitchava tutto, non so, forse non volevi far vedere i dettagli, però effettivamente, cazzo, aveva almeno uno studio di interfaccia, poi...
Sì.
Cioè, e questa roba qua per noi è super interessante perché le macchine fotografiche non hanno interfaccia, fanno schifo al cazzo a livello proprio di esperienza d'utente, sì, di tasti, di
Tra
cose,
l'altro
eccetera.
Il dietro di questa camera è clamorosamente simile a una Leica Q. Io non so se questa cosa sia stata voluta.
No, non è voluta perché non so niente del mercato, però Leica mi pare che sia tra le uniche...
Sì, forse è l'unica che a livello di esperienza camera alla mano ti dà qualcosa di più rispetto agli altri.
E che allo stesso tempo sintetizza un po'.
Ma la cosa incredibile è che non solo il fatto che non siano progettate bene l'esperienza, l'interfaccia delle fotocamere, ma il fatto è assurdo per me che siano ferme veramente al televideo. Cioè alcune cose sono veramente la pagina 777 del televideo.
Sì.
Cioè.
E non ci sono i sottotitoli però, quindi non capisci niente.
Inaccettabile. Infatti nell'altro video che avete fatto, secondo me è un bellissimo video, cioè, ma anche clusterizzare, cioè semplificare menu, creare delle sottocartelle, ma semplicemente fare uno studio dell'utente per capire quali sono le cose più utilizzate, quali sono le cose che un utente dovrebbe vedere per primo o che usa più spesso. Questa cosa qui, nelle fotocamere, la maggior parte delle volte non esiste. C'è una filza di funzioni, tutte con la stessa importanza e poi sei tu che te le devi andare a cercare. Ah.
Sì, al massimo ti dimettono di poter andare a crearti il tuo sottomenu, quindi ti mettono...
Che è proprio tipo una lista della spesa. Esattamente, tua.
Tra l'altro lista in cui se tu sbagli l'ordine devi togliere e rimettere dentro, quindi non puoi neanche ordinare, sì, esatto. È uno strazio senza una fine ed effettivamente è vero.
Però partendo dall'inizio, perché secondo me il discorso, uno si lamenta tanto, però poi bisogna entrare un po' più nel concreto, perché effettivamente... Stiamo parlando di prodotti mass market, che quindi, sì, devono accontentare un po' tutti. La domanda che ci siamo posti è, come cazzo progetti un prodotto che non solo è mass market, ma viene progettato da giapponesi, che quindi già, sì, tu hai vissuto in Corea, ma, sì, i giapponesi già hanno la loro visione.
Ho lavorato in Giappone io.
Perfetto, quindi, sì, sai come cazzo ragionano. E lo adatti effettivamente a un mercato gigantesco, e quindi parti da una macchina che deve accontentare tutti a livello di posizione dei tasti. Togliamo l'interfaccia utente un attimo, che quello sarebbe da rivedere di base, però devi fare posizione dei tasti, il monitor, le cose, devi produrlo in larga scala su un mercato che sta morendo oltretutto, quindi è complicatissimo. Qual è l'approccio che un designer ha quando effettivamente deve immergersi in una roba del genere? Cioè...
Ma è un approccio che di base non è molto complesso, perché è quello che fanno tutti gli altri produttori di tech, che lo fanno bene. Apple lavora in mass market, ovviamente. Quello che devi fare è capire gli user journey, quindi quello che fa il tuo utente. Se stai lavorando per un fotografo, se stai lavorando con un videomaker, hanno delle esigenze diverse, hanno un flusso di lavoro diverso. Una cosa che per me è veramente assurda, e io ripeto, io sono molto ignorante nel settore, però le utilizzo veramente il minimo. Mi rendo conto, per esempio, noi facciamo podcast, che un'esigenza che abbiamo, non so se è anche così per voi, ma penso di sì, è che alla fine della registrazione quella schedina poi va nel computer e i file vanno nel computer. Perché la cavolo di porta della schedina è sempre inculata sotto il treppiede? E se non è inculata sotto il treppiede, è con un tastino nascostissimo che devi
metterla
fuori.
Questo l'hanno risolto, ce l'hanno fatta.
L'ha messa sopra?
No, di lato adesso.
Di lato dove
solo c'è. In alcune camere.
Però sì, io dico, no. Se l'esperienza è trasportare il file, ma inventati qualche altra cosa, semplificami questo flusso, mi crei una basetta dove io appoggio semplicemente la camera, mi crei un modulino che io stacco e in automatico mi porta la roba, non lo so, crea veramente una cosa completamente diversa. Anche adesso le fotocamere dei vlogger, io magari non sono troppo aggiornato, però quella camera che avevo progettato era per vlogger, perché facevo vlog all'epoca, però magari l'esigenza è anche condividerle sui social. Cioè, semplificami questo processo. Sì, hanno, no, delle app, le app sono...
No, vabbè, un tempo esistevano le app su Sony. Potevi, sì. Adesso non facevano cose del genere, però la camera aveva una serie di funzionalità basilari e poi tu da uno store dedicato potevi comprarti l'app per fare i timelapse.
Immagina l'esperienza utente dell'acquisto di un'app su una macchina fotografica che doveva connettersi al wifi.
Sì, cioè,
il concetto c'era, la funzione
però,
poi...
Anche là, vogliamo parlare dei software. Io ho mente solo Sony, perché ho usato solo Sony. Il software di Sony era una roba...
In generale tutta la parte di comunicazione app macchine
utente.
Fotografiche è tremenda, sì, cioè, forse adesso Fuji ha provato a fare qualcosina di più, ma in generale è tutto macchinoso, cioè non c'è proprio quella immediatezza, non dico airdrop perché sarebbe fantascienza, però quell'esperienza lì. E io continuo a dire, secondo me il discorso che fai sull'SD è super sensato. Alcuni stanno cominciando a utilizzare gli SSD come schede esterne, quindi tu registri sull'SSD, poi te lo attacchi al computer. Sarebbe bello, dato che ormai si è miniaturizzato tutto, pensare proprio di, al posto dell'SD, inserire quasi una chiavetta USB-C che si inserisce dentro la macchina, poi tu la togli e la connetti al computer, no? Però vabbè, è utopico pensarlo, e poi il mondo delle schedine, tu magari non lo conosci, ma sulle macchine più pro non sono più SD, ma diventano CFA, CFB, c'è un mondo intero di schede fuori di testa, quindi è molto complessa la situazione. Secondo me l'USB-C sull'SSD sarebbe veramente la soluzione ottimale.
Però anche l'SSD, dove lo monti, lo metti, ti devi ingegnare, devi capire come metterlo.
Devi comprare a crocchi, a metterlo.
Blackmagic fece al tempo una macchina nel quale tu inserivi i dischi, proprio gli SSD grossi, dentro.
Però poi come
no,
lo
ma
metti
era un'esperienza utente.
Laptop.
Ma non, cioè, gli SSD con l'ingresso SATA proprio.
Ah, bellissimo.
Cioè,
per il tuo MacBook Pro.
Esatto, sì, potevi cambiare il disco del Mac. Comunque sì, in generale la roba che notiamo sempre quando poi facciamo le review è che, cazzo, fare una macchina che vada bene per tutti i tipi di mani, impugnature, eccetera, è veramente complesso, anche perché è un prodotto, a differenza, ad esempio, di questa roba qua che hai davanti, che i tasti sono grandi, grossi, va bene più o meno per tutti, lì, se hai la mano piccola, alcuni punti non li riesci proprio a raggiungere, ed è complesso riuscire a pensare di creare tutti quei tasti in una roba così piccola che non è un volante di una Formula 1 che sai, ce l'hai davanti frontale, ma sono alcuni nascosti, altri. Quella roba lì è complessa.
Però siccome non è tanto una questione di ergonomia, per quanto questo problema ci sia, è questione di alla base fare uno studio sensato sull'utente e capire cosa mettere, cosa dare priorità. Perché io, per le mie esperienze, ho trovato veramente un listone di funzioni. Io ti metto tutto e poi vedi tu come usarlo. Ma mettimi prima le cose che generalmente qualcuno usa. Il lavoro del designer è questo, capire la priorità, la gerarchia delle informazioni. Ed è quello che fanno chi lavora bene.
Io noto questa cosa tantissimo, perché a differenza sua, facendo solo foto, io ho bisogno di molte meno cose sulla camera, proprio anche molti meno pulsanti da cliccare. E ormai da un po' di anni che si è presa questa piega del video e le camere sono sempre pensate per un utilizzo video molto importante, io mi trovo sulle camere una quantità di pulsanti che io letteralmente non premo mai. Ad esempio, io sulla mia camera il pulsante REC penso di non averlo letteralmente mai premuto, e va bene, quella è un'esigenza, però ci sono tante cose che magari potrebbero essere risolte, ad esempio progettando un'esperienza a livello di interfaccia semplicemente dei menu, ad esempio dell'esperienza della camera per foto e per video. Nel momento in cui muovi lo switch da foto a video, cambia anche la disposizione dei pulsanti.
Dirò, Canon l'aveva fatto con l'R5C, ma aveva cambiava il sistema operativo, quindi quando tu switchavi spegneva la macchina, andavi in bootload e caricava un altro sistema operativo.
Cosa?
Sì, era l'R5C.
Esiste un modo più semplice per farlo, non c'è bisogno di ricaricare il sistema.
No, cambia letteralmente il sistema operativo, quindi tu quando switchi da foto a video la macchina
Windows
si spegne e riavvia il sistema operativo.
Parkour.
E all'inizio, prima degli aggiornamenti firmware, ci metteva tipo 8 secondi.
E c'è qualcuno che dice anche che questa cosa è comoda e veloce.
Questo è ovviamente la macchina che pesa 1,5 kg, cioè fuori di testa. Ma parlando di camere, perché secondo me questa roba è interessante. Allora, c'è chi si lamenta del fatto che la macchina fotografica è rimasta sempre con la stessa forma, no? Quindi il mirino tendenzialmente è centrale, anche adesso che le mirrorless non hanno più tutto il sistema di specchi che riflette tutta quanta la luce, eccetera, e quindi si potrebbe ripensare il design. Io sono dell'idea che secondo me certi design vadano bene così, che non per forza bisogna sempre riprogettare perché il mondo è cambiato. Cioè alla fine le auto, ok, sono cambiate, ma tendenzialmente 4 sono le ruote e 4 rimarranno, penso, ancora per un po'. È davvero così necessario riprogettare sempre tutto? O a volte la forma che è stata pensata anche 80 anni fa è ok?
No, è ok, la bicicletta è quella, è ok, assolutamente, però il redesign è totale quando ha senso, quando la tecnologia fa un passo verso di te. Ci sono monoruota, non era possibile prima, adesso è possibile perché la tecnologia ci è venuta incontro. Qualora riuscissimo, qualora qualche componente all'interno della fotocamera, della videocamera, subisse un cambiamento radicale, effettivamente là allora ha senso il cambiamento. Cioè se effettivamente tutta la parte dietro l'ottica in qualche modo riusciamo a compattarla, magari il blocco centrale, l'ergonomia, ruota tutto intorno all'obiettivo. Quindi tu metti, non lo so adesso.
Tipo quegli obiettivi che attaccavi al telefono una volta.
Sì, esatto.
Però magari tipo la parte dietro gli obiettivi magari non è più necessaria e tu utilizzi, attacchi semplicemente l'obiettivo. E tutta la parte che sta di là, magari perché proprio la tecnologia è diversa, è un modulino che attacchi magari lateralmente. Non lo so.
Arriveremo. Secondo me il concetto di modulare è una roba che...
C'è chi l'ha già proposto, ovviamente non sulle fotocamere come queste, ma sull'action cam ad esempio. Io non so se hai mai visto Insta360 che ha fatto un action cam totalmente modulare.
Ce l'abbiamo.
Che quello in teoria dovrebbe essere a livello logico.
Questa è quella che è uscita adesso, che è discutibile. Però abbiamo questa cosa. Eccola qui.
Sì. E sostanzialmente l'unica cosa strettamente necessaria per girare, a parte la batteria sotto, è l'obiettivo. Poi che vuoi lo schermino, vuoi la batteria con durata maggiore, vuoi l'attacchino sotto per il treppiede piuttosto che gli accessori, quello sono fatti tuoi. Ti attacchi quello che ti
pare. Modulare cosa...
Allora, qua c'è un discorso. Io non so cosa pensate di Insta360, secondo me è un brand incredibile in termini di comunicazione e design.
Io ti dico, secondo me sono incredibili, ma Insta360 ha un enorme problema, che funziona bene quando la vedi su YouTube. Poi la prendi in mano, cosa... porca puttana, e vuoi tirarla dentro quel cazzo di muro e farci un quadro.
No, cazzo.
Bello.
Però bello, eh? Bello, eh?
Secondo me, a livello di design e di quello che stanno facendo... quasi DJI, livello di impatto estetico,
sì, assolutamente,
eccetera.
Assolutamente.
Però il problema è che poi questa roba qua è figa, però poi si porta dietro tutta una serie di complicazioni. È molto mass market, diciamo che a livello professionale non è riuscito a fare quello che ha fatto GoPro.
Però scusami, la problematica qui è la qualità? Sì. Parlando... allora vabbè, non è un problema. Cioè non è un problema, è un problema, però a livello di progettazione...
No, è figa, questa roba è fighissima,
ad esempio. Ecco, loro sono quelli che si sono permessi di rivoluzionare proprio l'usabilità. Cioè loro, vedi, tra l'altro questa è quella nuova, sì. prima era solo il cosino piccolino,
esatto,
no?
Sì, con una specie di custodia tipo AirPods, io ce l'avevo ed era terrificante quella roba lì.
No, loro poi hanno fatto una serie di ganci diversi, quello da collo, quello del cappello, loro sono bravissimi. Il discorso sulla modularità in realtà è delicato, nel senso che una cosa è sicura nel mondo dell'industrial design: la modularità non funziona, non vende, non, purtroppo non vende. Loro, se sono riusciti a vendere, secondo me hanno fatto veramente il miracolo.
Perché a livello tecnico, cazzo, uno dice, io mi compro i singoli pezzi e dovrebbe essere una figata, cioè nel senso... Con le videocamere tendenzialmente poi uno si può comprare tutte le parti esterne da agganciare ed è molto figo, scomodo ma figo. Perché non ha avuto, cioè mi viene in mente il progetto ARA di Google al tempo, quella roba lì. Sì. Perché non ha mai avuto questo...
È il progetto ARA che proponeva la modularità completa nel telefono, con una figata, perché se dopo 2 anni mi voglio cambiare la fotocamera, la cambio, compro solo il modulo fotocamera, tutto fighissimo. Ci sono un po' di problemi. Il primo problema è che produrre un singolo pezzo, un singolo modulo, costa tanto. Purtroppo il mondo dell'industrial design è ancora un mercato molto molto pesante. Fra qualche anno, magari quando la tecnologia cambierà, con la stampa 3D diventerà mass market, le cose cambieranno, ma adesso per produrre, che cazzo ne so, un modulo LED di fianco, ti costa tanto. Di conseguenza assemblare una roba che ha tanti moduli costa tanto anche all'utente finale. Seconda cosa, per vendere devi avere dei numeri giganteschi che probabilmente nessuno di loro ha, e forse nessuno proprio nel mondo ha, se non Apple. Cioè di per sé anche le cover sono una parte di modularità per Apple, no? Se vogliamo.
Cazzo, ti ricordi Motorola fece il telefono, quello su cui poteva attaccare i moduli dietro, c'era il modulo proiettore, il modulo macchina, sì, fotografica, il modulo speaker.
Vedi, era sulla carta era un'idea figa, ma non...
Sì, non ha mai visto poi la luce. Esatto.
Anche perché tanto se compri un prodotto fatto e finito, tendenzialmente ti fa tutto e sti cazzi.
Però, ti dirò, abbiamo recuperato delle cose che qualcuno ci ha provato, non è mai uscita sul mercato, ma Fuji fece questa roba qua, che era la sua medio formato modulare, quindi tu effettivamente avevi il body con il sensore, tutte le ghiere fondamentali, potevi già scattare, qua c'è il tasto di scatto, il mirino a parte, e questo lo fece poi nella sua macchina, e poi la maniglia, eccetera. È un prodotto che è rimasto lì, non è mai uscita questa roba qua, poi la macchina effettivamente è diventata così, ma standard.
È quadrata la macchina?
No, la macchina non è quadrata, la macchina è una macchina normale, solo grossa così. Però effettivamente non c'è mai stato poi... C'è stata progettata tutta, cioè questo era proprio praticamente
bella,
fatto.
Bellissimo.
E poi non è mai stato portato a termine. Secondo me è proprio per questo motivo qui, perché costa un botto. E poi in realtà io credo fortemente che la gente parli di modularità, ma poi non sappia effettivamente bene che cosa vuole.
E più che altro che in un prodotto così tanto tecnico come una fotocamera, soprattutto del genere, perché questa non è una camera per vlogger, è una camera che si usa ad alti livelli, la GFX, se puoi andare nella slide prima, ci sono delle cose che sei obbligato ad avere sempre, che a quel punto lì tanto vale che ti compri una camera fatta e finita. Ad esempio il land grip a sinistra, tu per forza lo devi montare su una camera, perché sennò come la tieni in mano? Hai un cubotto che dovresti tenere in una maniera strana.
Sì, ci sono un po' di videocamere che lo fanno, eh.
Però magari lì, quella parte lì può cambiare da fotografo a videomaker, non lo so, cioè...
Quello potrebbe aver senso, perché...
Però tipo, tu dovresti progettarlo per i distorsi, per i mancini, sì, per il fotografo. Dovresti fare 4 moduli, tutti diversi, tra l'altro anche con 2 stampe proprio differenti, per una camera... Che per una camera poi, perché è un mercato che cazzo non vende come l'iPhone, che dici... Cioè...
Ma poi devi avere anche una lungimiranza che nessun brand di questo mercato ha, da progettare dei pin giusti che possono durare 10 anni, da avere consistenza nella modularità, da avere una bella strategia di comunicazione, di marketing, e proporre sempre moduli diversi. Possibile.
Ma poi non è proprio, secondo me non è nemmeno un mercato che ti dà così tanto ampio respiro.
Ma non sono neanche capaci. Cioè, vediamo semplicemente come comunicano i prodotti. Ed è un modo di comunicare della serie: ragazzi, è uscito questo.
Però sempre parlando di chi fa bene, Apple in realtà ha una modularità nel suo, nel senso che i pulsanti tra le diverse dispositivi sono sempre uguali, le esperienze sono molto simili tra loro. Cioè loro, se potessero invece prendere solo ogni casa produttrice di fotocamere, videocamere, ha una linea di prodotti, ci sono degli elementi in questi prodotti che si ripetono, quelli potrebbero ripeterli. Cioè fondamentalmente la parte di grip magari può essere standard in tutta la linea produttiva, e avere una parte standard aiuta anche sui costi.
No, certo.
Quindi
certo.
ci può essere potenzialmente una strategia. Cioè, tu pensa che adesso vanno a produrre delle intere macchine per esigenze completamente diverse,
sì, magari,
quando alcuni pezzi ovviamente sono gli stessi.
Sì, magari ti trovi macchine uscite a distanza di un anno che sono praticamente identiche in tutto e per tutto, l'unica cosa che cambia è il grip che sporge di 2 centimetri in più o in meno, che dici, cioè, il senso di fare questa cosa, fallo già direttamente in
ma
un
loro
modo.
Ma loro non hanno lungimiranza.
Guarda, abbiamo trovato un progetto di, che non è mai uscito, ovviamente questo è puro design concettuale, che poi a me una roba, ecco, io ho un problema con il design concettuale di gente che fa i test, no? Che non pensa mai alla realtà dei fatti.
Ah, ok.
Cioè, quando progettano tipo il nuovo iPhone 16 sarà così, ah, e sì, poi vedi, sì, che ha delle puttanate, che dici, ma non sarà mai, ma a parte Apple non farà mai una roba del genere perché è brutta in culo. Ma poi proprio non sono pensate per, appunto, la produzione mass market, cioè non puoi fare, cioè questa roba qua è praticamente fighissima, ma tu immagina costruire dei telai di alluminio così, modulari così, fare tutti questi pezzi. Come cazzo vendi una roba del genere?
Quanto ti costa fare una roba del genere?
Però è una bella idea.
No, questa è stupenda.
L'idea è figa.
È il progetto più bello che abbia mai trovato a livello modulare. Ah, soprattutto perché alla fine ti cambi il tuo sensore, ti metti quello che vuoi.
Cioè adesso non so l'autore di questo concept qui, se è un progetto fatto in tempo libero, se è una roba fatta per la laurea, figo, cioè ben.
No, è molto,
sogniamo.
Hasselblad, vedi, alla fine uno,
sì,
poteva farsi il mini grippino, portarsela in giro, cioè potresti fare un botto di
bello,
roba.
Bello.
Questo è stato il progetto che secondo me è più figo a livello di quello che si potrebbe fare, soprattutto perché poi vabbè, la parte vuota qua è veramente una bomba, perché ci potresti,
sì,
fare
bellissimo, bellissimo.
Alleggerisci il peso, eccetera. Però purtroppo viviamo in un mondo tremendo in cui ci dobbiamo puppare delle cose agghiaccianti. A meno, esatto, questa è la domanda che ti faccio. Quanto è complesso bilanciare l'usabilità e la bellezza estetica? Perché in questo mondo qua le macchine tendenzialmente fanno molto cagare. Noi ci facciamo le pippe, eccetera, ma fanno schifo. Tranne, io ho preso, vabbè, la Q3 di Leica, ma questa meraviglia dell'umanità.
Questa cosa è
bella, sì.
Cioè, l'Hasselblad, la X2D, ma tutta la serie Hasselblad, cioè questa roba qua è stupenda. Poi la macchina ti costa anche 10.000 euro, quindi hai anche un po' più di margine di operabilità su determinate cose, secondo me, e ne vendi anche probabilmente 100 e non 200.000 l'anno. Però, cioè, le cose belle.
Però la questione estetica non è mai, non è per forza una questione di prezzo, eh. Cioè, una macchina brutta entry level è brutta e basta, perché hanno avuto poco gusto estetico, ci sono brand che sono più bravi di altri. Non dipende dal prezzo, poi magari il prezzo giustifica la qualità produttiva, il sensore, che ne so, boh. Io mi ricordo in Giappone avevo visto delle camere super minimal, non so il brand, dietro c'erano degli schermi giganti, ma questo già
può essere che fossero delle Leica, tipo le Q,
avevano veramente
Non so. Blackmagic fece la prima pocket cinema,
ma perché l'ultima invece,
beh, prendila, ce l'abbia lì.
Adesso ti farò vedere un mostro.
Vai, Lumi.
Questa qua è veramente bella.
Sì, è bella. Sì.
Cioè, beh, si potrebbe fare. Cioè, tanto alla fine costa uguale, no? Eccola lì.
Guarda qui.
Porco
lo schifo sotto forma di fotocamera.
Questa è la videocamera. Guarda per lo schermo.
E c'è chi ha il coraggio di dire che questa è bella.
Ma questa è la
Blackmagic.
Fisher Price.
Non penso sia della Fisher Price.
Beh, però il feeling effettivamente è molto
Tu immagino grigio Fisher Price. È veramente molto stondata, però da un approccio, cioè qua ci sono in realtà dei dettagli molto interessanti, perché qua come gestiscono questo, cos'è,
ventole,
passa l'aria,
ventole.
Soprattutto, cioè, posso dirti, intelligente farlo dove tu metti la piastra per il cavalletto,
esatto,
e dove la tieni in mano,
però
cazzo.
Vedi, anche questo dettaglio molto bello, poi ci hanno dato dentro con gli smussi, ma questa,
allora,
parte qui è orribile.
Loro hanno questa teoria per il quale fondamentalmente le macchine costano molto poco.
Sì.
Però usano materiali di merda, quindi abbassano ovviamente i costi di produzione, cioè i costi di produzione, poi posso farla in magnesio o policarbonati vari, fanno questa plastica merdosa Fisher Price, che però poi ha dei problemi giganteschi strutturali, secondo me, soprattutto perché le macchine sono tendenzialmente molto più piccole, l'hanno progettata in orizzontale, e quindi tu non la puoi montare su molti accessori, devi per forza comprare delle cose apposta.
No, però comunque non è questione dello stondo, è questione di come, ma qua è proprio gusto estetico del designer, e come gestisci le superfici. Allora qua, questa parte qua dietro, che è molto molto stondata, ha una superficie orribile, cioè guarda qua com'è fatta, non ha una forma precisa, non è simmetrica, non ha gli stessi bordi, qua in alto decide di avere questo dettaglio con questa sorta di chamfer, ma poi non c'è da nessun'altra parte. gusto estetico che sanno solo loro.
Sono australiani.
Se hai degli elementi molto curvi, taglia, metti delle zone molto tagliate, molto appuntite e fai un effetto spaziale. Comunque leggera, eh?
Sì, 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 la consigliano, no?
Sì, sì. Questo per me è uno degli esempi più alti di delle camere che fanno cagare da vedere.
Però di fianco è bello che hanno messo tutti gli ingressi.
Sì, diciamo che...
Sì, sì, da togliere più o meno ti vuoi uccidere perché...
È come il migliore design, io avevo fatto una zona laterale con tutti gli ingressi.
Sì, diciamo che... Vabbè, ci sarebbe veramente delle... Potremmo prenderti della roba e fartela vedere perché c'è anche la denuncia penale, cioè...
Vediamo un po'. Qual è la peggiore che avete?
Forse...
No, non lo so. La peggiore che abbiamo...
È che questa ha un concetto in realtà molto diverso.
Di chi stiamo parlando?
Questa
per chi ci sta ascoltando? Ok, X7C5.
XT5, lei vabbè, riprende un po' l'analogico, quindi
e di conseguenza tutte queste ghiere
sopra
richiamano l'analogico e tu fondamentalmente puoi controllare tutto al di là delle classiche ghiere come le camere di ora con queste ghiere proprio.
Non potevo mettere ancora più numeri? Questa è la mia domanda.
Ma la gente piace questa roba qua. Esatto. C'è gente che la logica apposta per questa roba qua.
Ci sono livelli di icone, di come si chiama? Di sigle.
Sì, sì,
più
sì,
sigle ci sono meglio a quanto pare.
Sì, sì, ma Fuji è uno di quei brand che non riesce a capire che se una cosa prima faceva schifo per necessità dovute proprio al tempo in cui è nata quella cosa, forse è il caso a un certo punto di lasciarla lì dove
bello,
era,
sì,
e andare
sì,
avanti.
Sì, sì.
Questo cos'è?
Puoi aggiungerci il tuo tastino personalizzato. Anche
bello,
questo arriva dal mondo
modulare
analogico. Sì,
esatto.
Non penso.
Esatto.
Ci metti un
cazzo,
sì,
puoi esatto metterci quello che vuoi.
Basta che abbia una vita.
È orribile. Ma quando è uscita questa cosa qua?
Letteralmente un anno fa.
Oh, cioè, sì,
non cambia design da quando è uscita praticamente.
È orribile, sì.
Ci sono tante cose. Ecco, in realtà ti faccio una domanda.
È veramente industriale questo.
Bello, è un bel termine. Abbiamo una R5 a portata di mano? Mano forse
la 7R5?
Perché io ho una domanda. Anzi, non è che io ho una domanda, io penso di sapere la risposta. C'è un problema però. La gente vuole tutto dentro ogni macchina, no? Recentemente Sony ha lanciato la sua nuova PSC, ok? E la gente si è lamentata che non monta lo stesso sistema di monitor che monta questa macchina.
Questa
qua
ha uno schermo che è molto figo.
Cioè,
perché
tu adesso se ti apri lo schermo, vedrai che lo schermo va in tutte le direzioni che vuoi, quindi si gira selfie, ma allo stesso tempo lo puoi tirare anche in fuori.
Ok.
Quindi la cosa figa è che se fai foto, vedi,
Madonna.
Esatto. E tu dici, vabbè, è un po' una merda visivamente, però è super comodo perché se fai video ce l'hai laterale, ma allo stesso tempo tu te lo puoi chiudere.
Ad esempio io con
così
lo schermo laterale faccio fatica perché mi decentra l'occhio,
sì,
rispetto.
L'odio anch'io, è una cosa che odio.
Ed
totalmente.
Esempio questo sistema risolve questo problema qui.
Il problema che io immagino è che produrre una roba del genere ovviamente costa molto di più che fare il semplice schermetto che fa flip e
sì,
basta, no? Io quello che vorrei far capire alle persone che magari ci seguono quando lo diciamo noi, dicono però Sony potrebbe farlo, è che fare questa roba qua in scala, ovviamente se la macchina la vuoi far costare, decidi che il price range è 1700 euro al lancio, se tu mettessi questa roba qua magari ti costa 100 euro in più.
Sì, allora sì, c'è un problema di costi, però di questa che macchina è?
7R5.
Allora innanzitutto è molto bella secondo me. Per esempio, qua sono dei dettagli molto belli perché vedi, hanno usato questo stondo che è molto forte, ma poi hanno tagliato, quindi ti dà un effetto molto molto moderno, c'è un taglio molto molto netto in alto. Anche qua c'è una bellissima superficie tagliata.
Ti facciamo vedere
dettaglio,
la controparte, stesso range di prezzo di Nikon.
Ok. Poi quando l'accendi vedo l'interfaccia, voglio piangere.
No, beh, lasciamo per l'interfaccia, teniamocela per ultima perché se apriamo il tema interfacce è
non
finita,
mai
poi
più
apriamo il tema traduzione in italiano che sarà ancora peggio.
Però aspetta, per chiudere il discorso, in realtà secondo me questa cosa qui è risultato semplicemente del fatto che non ci siano competitor, mi sembra di capire, particolarmente forti in termini di usabilità, perché questa roba qui è assurda, cioè tutti questi snodi. Cioè, è possibile davvero che non ci fosse una soluzione migliore?
Guarda, Fuji come lo... Fuji non si gira, però fa questa roba qua.
No, ma comunque assurda. È comunque troppi snodi, tutti diversi. Cioè, piuttosto, magari fai una zona alta dove puoi posizionare questo schermino e lo schermino lo leghi praticamente a un cavo che lo rendi estetico, magari lo rendi colorato. Nel caso dell'Hasselblad potrebbe essere di questo arancione. Questo bel cavo di tessuto che io mi stacco, me lo metto qua e io ho il monitorino che magari magneticamente lo metto quando serve, quando deve essere nella posizione standard dietro, ma quando mi serve magari davanti me lo metto magneticamente con questo cavino estetico. Secondo me mancano dei benchmark di soluzioni.
È vero, il concetto di magnetico io non ci avevo mai pensato, però potrebbe risolvere un botto di problemi.
Sì, che il problema di questo lavoro qua è che veramente c'hai tantissime figure iper differenti, molto vecchie, perché è un mercato molto vecchio, ed è complesso poi accontentare tutti, perché banalmente lì non ci sono le ventole, c'è chi si lamenta delle ventole, le ventole ovviamente fanno entrare l'acqua e quindi la macchina perde di determinate robe, eccetera. Cioè è un casino. E in più ci sono pochi soldi, secondo me, per lo sviluppo, nel senso che ad esempio Sony fa una roba per abbattere i costi, è le camere tendenzialmente di una generazione sono tutte uguali a livello di stampo proprio.
No Massimo, qua mancano proprio le figure principali, cioè qua mancano i designer dietro. Io mi rifiuto di pensare che ci sia stato un designer ad aver progettato una roba del genere. Se c'è stato, sono gerarchie di importanza all'interno del team diverso, perché il designer non ha avuto alcun ruolo in questo, ma è impossibile.
C'è una roba, secondo me, il grosso problema è che anche quando sono stato in Giappone a vedere la S5 II con Panasonic, ho parlato con un po' di giapponesi. Io ho paura fortemente, e secondo me è il motivo per cui le macchine sono sempre rimaste tendenzialmente abbastanza ferme a livello proprio estetico e di interfacce, e che loro su alcune robe proprio dicono, è così, the end della discussione, cioè non è che c'è un'apertura, dici vabbè, no, c'è fine, infatti l'Hasselblad perché è bella? Perché sono svedesi, Leica perché funziona? Perché sono tedeschi.
Sì.
Cioè tutto il mercato giapponese subisce quella roba lì in una maniera devastante. Per loro è un prodotto tecnico e l'approccio è tecnica pura, cioè se potessero mettere delle istruzioni ancora più complesse lo farebbero.
Sì.
Cioè arriveremo all'interfaccia utente come ultima roba, però ti faccio vedere la controparte della R5 qui. Di Sony, di Nikon. Questa è annunciata da pochissimo.
Sì, è bruttissima. È orribile. Sembra benissimo una macchina degli anni 90.
E questa
90,
questi sono i tedeschi.
15 anni fa. Certo, un'altra roba.
Infatti, come vedi dietro di quella camera lì, è molto simile concettualmente a quella che avevi progettato tu con questo.
Adesso lo schermo dell'ultimo modello si esce fuori, puoi regolartelo appunto da usare come un po' la R5 senza la modalità selfie, però c'è.
Anche qua loro cosa hanno fatto? Hanno dato una gerarchia di importanza nelle funzioni, esatto. Perché ci sono chiaramente meno tasti delle altre. Hanno deciso cosa erano disposti a rinunciare.
E poi questa qui, col fatto che ha pochi tasti, ha una cosa che ad esempio le altre camere non hanno, nessuna, il fatto che ad esempio questi qua, che sono tasti programmabili, tu a seconda di quante volte li premi, entra o apre una determinata funzione.
Quindi un tasto ti fa più cose.
Esatto, basta che lo premi più di una volta e lui entra in altri
alcuni momenti. Ce l'hanno fatta, tipo Panasonic ci è riuscito adesso a capire questa roba. Però la roba...
l'ergonomia?
Lo so.
Bella.
E non ha il grip. Per me questa roba qua è allucinante, una macchina senza grip che però la prendi in mano e dici, oh.
Bella.
Comunque
Vez, la questione dei team giapponesi, guarda, per mia esperienza,
esatto, com'è?
Io l'ho notata questa cosa, nel senso che quando sono entrato in azienda e lavoravo a Mitsubishi c'è tipo alcune cose che io volevo cambiare che per me erano assurde, allora ho detto guarda, questa roba qui possiamo cambiarla a monte, fare una roba un po' più radicale, un po' più a senso. Allora mi dicevano guarda, non si può perché dovresti parlare col capo. Portate nel capo. No, ma non puoi. Ma dov'è il capo fisicamente questo edificio? È lì. Nessuno poteva approcciarsi al capo. Era in fondo alla stanza, ma per questione di classi, di piramide, nessuno poteva approcciarsi al capo, che era assurdo. Diciamo, amico, ma è lì in fondo, non posso andare, non posso dirgli, guarda, siccome possiamo... Invece no.
Cazzo, allora, c'è una domanda che secondo me è stupida da fare, però effettivamente bisogna parlarne. Il mondo dello smartphone sta fottendo questo mercato. Palese, per mille motivi. Il primis è la rapidità, il fatto che comunque non telefono...
Esperienza utente.
E poi ce l'hai sempre in tasca e uno, se ti devo dire con cosa scatti la foto, alla fine l'iPhone, nel 90% dei casi e nel 90% degli utenti comuni, è sempre la soluzione migliore. Che cosa dovrebbe... Cioè, togliamo un attimo l'interfaccia e l'esperienza utente perché altrimenti non finiamo più, ma... Perché lo smartphone non è mai riuscito a prendere il meglio da questa roba qua e perché questa roba qua non ha mai preso il meglio da quella roba lì? Cioè, secondo te, uno schermo dell'iPhone dietro una macchina così farebbe veramente la differenza? Perché io sono contro il touch sulle macchine fotografiche. A me fa schifo l'esperienza touch. Soprattutto perché il telefono lo tieni in un modo, mentre la fotocamera non riesci a premere tutti i tasti sopra.
Però vabbè, se ti fa schifo il touch perché il benchmark è terribile.
Però tipo Blackmagic, che ha, hai visto lo schermone, sì, grosso così, l'esperienza touch fa comunque cagare perché è tutto troppo grande e la macchina la devi tenere in mano, i pollici fisicamente...
A fatica, devi lasciare la camera effettivamente.
Secondo me, così come progetti l'ergonomia dei tasti fisici, devi progettare l'ergonomia dei tasti schermo, digitali. Certo. Quindi se il grande errore è questo, dei touch è questo, progettare un touch come se fosse un'esperienza fisica. Quindi ha delle regole diverse, magari ci sono dei gesti che ti aiutano a navigare meglio alcune cose, invece no, mi metti tutti i tasti separati come se fossero i tasti fisici e quindi poi mi diventa scomodo. Ci sono dei sottomenu quando magari da alcune posso scorrere se fosse veramente sufficientemente responsive.
Infatti io l'esempio di questa cosa che ho trovato recentemente e che ho trovato terrificante sulle Canon, la R6 II, io non so se abbiamo un'immagine, qualcosa da fargli vedere al volo, in cui sostanzialmente tu per muoverti all'interno del menu hai due strade. La prima è un sistema di ghiere, quindi che con una ghiera ti muovi verso destra, da destra a sinistra e con l'altra dall'alto al basso, scomodissimo. Tra l'altro una di queste ghiere è qui, praticamente posizionata in questa, sì, posizione, che per me è la cosa più scomoda dell'universo. Oppure tramite il touch, in cui hai i menu, praticamente quelli, soprattutto quelli rapidi, disposti a U, e quindi tu con le dita devi scorrere lungo questi menu qui. Hai i pulsanti messi come se fossero in una U e tu devi premere...
Anche perché a differenza tipo di Nikon o Sony, dove la ghiera qua è anche un D-pad, quindi ti puoi, mm-hmm, muovere, questa no, questa puoi muoverti solo col joystick, esatto, qua su, che è...
Cosa?
Quindi tu devi muovere il pollice in una posizione super innaturale, che passa anche sopra lo schermo in alcuni punti, perché ovviamente,
bellissimo,
lo vai a coprire.
Loro hanno 120 tasti, una tastiera QWERTY hanno praticamente. Ma la cosa...
ti faccio vedere una roba, loro fecero questa roba qua, che poi cannarono, cancellarono, vedi questa roba qua?
Ah, bella però!
Sì, era una barra touch.
Bellissima, mi piace! E però qua, questa roba qui funziona solo se fai una bella interfaccia, bella user
interfaccia, sostanzialmente, ma c'era quella roba lì.
Sostanzialmente faceva esattamente quello che fa questo. Okay. Niente di più, niente di meno.
Però okay, era touch.
Futuro.
Let's go.
Yo. E questa fu cannata, ovviamente, poi sparì perché la gente gli disse, state da culo, ridateci le ghiere. Perché poi questo mercato qua è molto conservatore.
Però per esempio io sulla mia, adesso non ci so dire neanche i modelli, non so niente, per esempio ho così tante ghiere che non so quale mi aiuta a spostarmi nel menu. Cioè non so quale mi trovo, devo cambiare l'impostazione, non so quale di queste ghiere devo usare.
No, è
tutto. Cioè ci dovrebbe essere una ghiera dedicata a muovermi nel menu. Di solito è quella centrale, però in realtà non sempre.
No, assolutamente. Questa è quella di prima che ti abbiamo fatto vedere, l'esempio perfetto. Con questa ghiera qui, che tu hai qui proprio esattamente a portata di mano mentre sei nel menu, dici, è lei, poi scopri che non è cliccabile quel pulsante in alto disperso. Infatti io ad esempio lì ho usato il touch, ma non perché volessi usare il touch, ma perché era più facile paradossalmente dei pulsanti fisici. La prima volta in cui mi sono trovato in quella situazione.
Allora, mettiamoci il cuore in pace e parliamo un attimo di interfaccia.
Sì, abbiamo una reference.
Allora,
possiamo mettere...
io ti ho portato un prodotto che non ha mai visto la luce, che è stato progetto da Zeiss.
Sì?
Hanno detto, forse Android potrebbe essere la soluzione per avere un sistema operativo.
Ok.
E allo stesso tempo inserirono dentro questa macchina anche Lightroom Mobile. Quindi okay, effettivamente potevi editare la foto. Ti faccio vedere la macchina.
Crashava?
Vabbè, lasciamo perdere.
Era in grado
non
di
sappiamo,
crashare.
Non lo sappiamo. La macchina è questa.
Ah, bella, wow!
Era anche super carina.
È gigante, molto grande. Wow. Molto bella, molto bella. Ed effettivamente tu avevi questi problemi tecnici e effettivamente avevi l'interfaccia di Lightroom Mobile.
Bella,
potevi proprio scattare ed editare direttamente lì.
Sì.
Macchina che non ha mai visto la luce, costava tipo 4, 5, 6 mila euro, una roba, sì, del genere. Però fu il primo tentativo, altri l'hanno fatto, ma robe che sono rimaste in Cina, tipo, eccetera, eccetera. Però vedi,
bello,
avevi un certo tipo di esperienza. Non vedremo mai questa roba qua, secondo me, per i prossimi 20 anni. Come
il mercato muore prima.
Esatto, probabilmente sì. Quale cazzo è il problema dei sistemi operativi delle macchine? Cioè, perché ci troviamo di fronte... Io sono dell'idea che, secondo me, il menu tecnico ci può anche stare, perché a volte hai la necessità di fare delle cose. Ma soprattutto nelle macchine entry level, cioè la roba che compri te, ipoteticamente. Perché io devo trovare lo stesso menu che trovo su una macchina da 6.000 euro professionale? Metti quattro cazzo di icone e fine, stop.
Allora, ci sono alcuni settori che sono particolarmente indietro. Metti il mercato delle auto, per esempio. Loro, tu dici, cazzo, io compro un'auto, ma anche la Lamborghini. Lamborghini, un amico che ha lavorato all'interfaccia, esperienza utente. Se cioè, tu dici, cazzo, ma prendo una macchina a 200.000, 100.000, anche auto da 50.000 euro, e io ho un menu del genere che lagga, com'è possibile? Non sono proprio in grado. Non sono proprio in grado e qua purtroppo deve arrivare qualcuno che fa il lavoro per loro, così come stanno facendo Android e Apple con i vari
CarPlay.
Cioè. Quindi io vedo in Android in realtà una soluzione rispetto a quello che c'è adesso. Però portare Android vuol dire che poi ti trovi tutte quelle incompatibilità, ti trovi dei menu che laggano, che scoppiano, che tutto
il login, certo.
Però è una soluzione rispetto a quello che c'è adesso, perché quello che c'è adesso è veramente troppo indietro. È troppo.
No, io
cioè, proprio un televideo, quando ho detto televideo è proprio perché è troppo indietro.
Ti dico, forse gli unici che sono riusciti a fare qualcosa di interessante, vabbè, like a parte, che comunque i menu sono sintetici, ma comunque sono wall of text di roba. Non penso sia morta. E Blackmagic. Blackmagic ha fatto dei menu proprio touch, tastoni, quattro cose in croce, ma le fa.
Loro sono a livello...
Di interfaccia non sono
sì,
male.
Sì, sono forti. E, secondo me questo settore può cambiare solo se, ma di per sé è una prerogativa già difficile, arriva qualcuno alla DJI, alla Insta, che veramente tira una mazzata.
E infatti secondo me DJI potrebbe essere il game changer di questo settore.
Ma entra in questo settore DJI?
Allora, secondo me ci sta provando, ha fatto la prima sua telecamera, non so se l'hai mai vista, adesso te la farò vedere.
No, non l'ho vista, non vedo l'ora.
Non è esatto, non è come te l'immagini.
No, ho capito, beh, però...
L'idea è molto figa.
Beh, questa qua è chiaramente super pro.
Sì, è super
mercato, va bene.
Però loro hanno i sensori, si sono comprati Hasselblad, quindi hanno i sensori prodotti Hasselblad. La cosa figa è che stanno facendo delle robe interessanti, tipo lo puoi staccare adesso col cavo esterno.
Questa è quella che c'ha l'autofocus 3D?
Al LiDAR, sì.
Sì. No, beh, ragazzi, questa cosa è incredibile.
Il LiDAR è veramente
questa roba
figo,
è
ora
è
questo pezzo qui tu lo puoi staccare e usarlo come se fosse effettivamente un Ronin con già la camera attaccata dentro.
Ecco, loro sì, loro ti danno una mazzata. Qualora dovessero fare una roba più compatta, ti danno una botta incredibile.
Della parte che si stacca.
Perché loro, lato proprio esperienza utente, sono fortissimi. Io quando ho visto il Focus con LiDAR, ho detto, ok, questa roba qui per molti, probabilmente perché già nel settore, non riescono a capire quanto è figa. Ma per uno che è un po' fuori capisce, cioè per approcciarti a una roba del genere è figo. Cioè adesso l'autofocus manuale non hai modo di capire
in che piano
sei. Loro sì, ti mettono lo schermino, ti fanno vedere, guarda, dall'alto sei così, in questo momento ti trovi a 3 metri e quindi ti riesco a mettere a
fuoco. Sì, io quello che notai quando provai il primo iPhone con il LiDAR, in cui ci fu un boost nelle prestazioni proprio della modalità cinema piuttosto che la modalità ritratto, e vedendo effettivamente, cercando un po' su internet per la recensione, come effettivamente funzionava e vedendo quante erano le migliorie, io la prima cosa che dissi in quel video fu: questa roba qua un giorno verrà inserita nelle fotocamere, perché dà un boost di prestazioni enorme ed effettivamente è figo in questa roba qui.
Anche perché questa roba qua tu puoi ipoteticamente montare lenti manuali e renderle autofocus.
Però scusa, la camera che vediamo qui è loro? No, cioè che
è
cos'è?
Non c'è
tutto loro.
Sostanzialmente in realtà non esiste una camera, perché tu da qui stacchi l'obiettivo e
fine. Questo hai proprio il sensore così vivo. E tra l'altro la cosa figa è che ci puoi cambiare proprio anche innesto, ci puoi montare lenti per Panasonic e lenti per Sony, perché cambi proprio l'innesto e non avendo il problema dell'autofocus così, ma avendo il LiDAR che te lo controlla, ovviamente risolvi anche tutta la parte di compatibilità dell'autofocus.
DJI bravissimi, bravissimi.
Però sono cinesi, vedi? Secondo me...
Però hanno un approccio molto proprio Silicon Valley, eh? Cioè loro sono proprio...
Esattamente quello. Però secondo me dal Giappone fare quella roba lì è più difficile. Perché secondo me i cinesi hanno un approccio differente alle cose. Anche Insta360 infatti è cinese.
Anche Xiaomi. Oh no, sì, Xiaomi.
Sì, però Xiaomi ci ha messo 13 telefoni per farne uno bello, quindi...
Ma lascia stare i telefoni, però cioè magari...
No,
anche
esatto.
Fanno delle proposte.
Però insomma, i cinesi hanno proprio un approccio diverso sul prodotto che fanno. Ci sperimentano un po' di più e vogliono essere più statunitensi.
Ve lo ricordate Lytro?
Certo, minchia, come dimenticarla. Cazzo, io vorrei comprarmi una da tenere...
bravo, esatto. Questo qua secondo me è un bel caso,
sì.
che però chiaramente non è
fallito,
andato
purtroppo,
perché era un po' troppo aggressivo. Però tipo loro proprio approccio Silicon Valley al rivoluzionare questa cosa,
sì,
qui.
Sì,
avevano,
sì,
anche rivoluzionato proprio i file, che avevano un'estensione tutta loro per cambiare l'autofocus in post.
Che è un po' quello che poi ha fatto iPhone con tutta,
sì,
la parte di
post-produzione. Chissà che fine hanno fatto, magari hanno venduto.
Forse sono stati acquisiti, credo, da qualcosa o qualcuno. Però sì, questo era veramente figo. Questa era un'idea che dava qualcosa.
Vi dico un'altra cosa, vi ricordate quelle... Forse era un concept che era uscito online e tutti erano impazziti di quella camera, tipo a un CS, dove tu staccavi l'obiettivo era wireless.
Cosa?
Non l'avete mai visto?
Io non l'ho mai vista questa
era
cosa.
Era uscito questo video che era diventato virale, e praticamente c'era il tizio che staccava l'obiettivo riprendeva ancora... quello lì, il terzo.
Questa qua?
Il terzo in alto.
Questa qua.
Sì.
Che cazzo
era? Era uscito un video di questa roba qui, ma tipo 15 qua. Anni fa... La gente era uscita ai test, diceva sì, forse è un fake, non può essere.
Ah, beh, è un po' come quei cazzo di cose che montavi dietro i telefoni, alla fine il sensore è qui e quindi puoi mandare wireless le cose. Bello, cazzo, bella idea.
Ovviamente non da nessuna parte, ma secondo me perché a livello tecnologico non c'è.
No, ma poi io faccio fatica a capire l'utilità se non spiare qualcuno tipo in bagno, lo metti sotto.
No, invece là l'utilità è straordinaria. Perché vuol dire che io l'obiettivo lo metto dove cazzo voglio, magari lo attacco a un treppiede e poi
io mi
la
guardo.
Camera te la attacchi, te la tieni qua e magari cambi le impostazioni da qui.
Beh, allora sì, come quelle che fecero al tempo Samsung forse o Panasonic aveva delle lenti così. Cazzo, c'erano dei telefoni tremendi. Vabbè, Panasonic fece questa roba qua.
Beh, Samsung lo fece, mi ricordo che c'era quel penso fosse l'S3 o l'S4, che aveva diversi tipi di telefono. C'era il telefono base classico, poi la versione subacquea, la versione fotocamera e un'altra versione tipo per la musica, una cazzata del genere.
Okay. La cosa incredibile di questi smartphone qui, i camera phone, che fanno? Hanno delle lenti che sono delle patacche così.
Sì, poi il sensore
è
lo stesso.
L'anno dopo, una con una fotocamera scarsissima fa molto meglio.
Xiaomi ha fatto anche questo.
In realtà questo risale a quest'anno.
Sì.
Sì. Che ne pensate? Non mi ricordo, avete parlato? No,
sì, ne abbiamo parlato. Sì. Secondo me, io continuo a dire che il vantaggio del telefono è la praticità e se diventa questa roba qui, a quel punto lì compri una fotocamera.
Anche perché quello l'obiettivo chiaramente non è standard loro, no?
È Leica.
No, è Leica.
Ah,
è questo qui.
Ah,
quindi
okay.
Sostanzialmente a questo punto usi questa.
Cioè capisci che se poi questa, cioè tu immagina questa roba qua a livello di usabilità. Cioè, è una bella esperienza utente. Cioè, il tuo utente è un pezzo di merda.
Però se la qualità, chiaramente non è così, però se la qualità fosse la stessa della Leica, io la vedo come... Cioè, quella potenzialmente potrebbe essere il futuro di Leica fra 10 anni.
In realtà hanno fatto uno smartphone, loro,
sì,
l'anno
sì.
scorso, e penso che non abbiano voluto appositamente farlo uscire fuori dal Giappone.
Ah. Questo qui.
No, ragazzi, purtroppo a me questo piace, me lo devo dire.
No, anche a me esteticamente, io l'ho visto dal vivo, è stupendo.
È bello.
È stupendo.
Quello che è molto figo in questo telefono è il tappo, perché il tappo è magnetico.
Ah, bellissimo. Wow.
Sì.
Inutile quel tappo lì comunque.
Sì, sì. Ma per far vedere like a
fotocamera. Però beh, mi piace, no, mi piace, è stata una bella aggiunta. Cioè, quando l'hanno aggiunto, loro hanno detto, questa roba qui non ha assolutamente senso, ma mettiamola perché è bella.
Sì, beh, poi loro su queste robe qua, cazzo, perdono il cervello.
È bellissimo, sai che in realtà, vabbè, qua poi si potrebbe parlare per ore, sulle fotocamere dei telefoni. A me quelle così col pataccone tutto
l'ultra,
super minimal.
L'ultra di Xiaomi ha preso poi quella roba lì.
A me piace.
Cioè,
perché
così.
L'ultra di Xiaomi ha anche questo hand grip che si può staccare, si attacca, ha incastro e va a Bluetooth.
Perché dal momento che le fotocamere ormai sono 12.000 là dietro, le nascondi tutti dietro un blocco nero, è molto minimal e funziona.
Questo è... Eccolo qua. Questo è stato il primo telefono di Xiaomi bello da vedere.
Okay. Questo non è male.
Cioè, peccato per quella curva lì che è un po' strana.
Ma perché l'idea è quella della fotocamera.
Proprio, sì.
Perché hanno coprogettato con Leica, secondo me, quella era l'idea. Perché poi il telefono completo nella sua versione è così, vedi?
È la Madonna!
Praticamente
ha un hand grip
che si attacca in incastro e si collega a Bluetooth. E questo non è altro che praticamente una specie di ghiera.
Sì.
Cioè una specie, è effettivamente una ghiera filettata in cui puoi attaccare i filtri come le fotocamere.
A me piace.
Sì,
no, ma questo
me.
è molto carino.
Noi l'abbiamo provato.
E queste cose qui di solito fanno cagare. Abbiamo visto dei riferimenti di Samsung phone vecchi. Questa roba qui di solito è veramente brutta.
Secondo me hanno cominciato a fare un lavoro di...
Piano
di
piano ci stanno arrivando.
Però il punto poi rimane sempre solito. L'esperienza, la qualità dei file, i sensori sono minuscoli perché ovviamente perché la fotocamera fa la differenza, cazzo, perché il sensore della fotocamera è grande quanto quel blocco lì. E tu per quanto puoi, per carità, noi usiamo iPhone, lo sai, stupendo, le foto che fa sono fuori di testa pensando a quello che è, però non potrai, cioè, il sensore lo puoi miniaturizzare quanto vuoi, ma a un certo punto, cazzo, quello sì, sfocato ce l'hai perché il sensore è così grande.
Però adesso c'è un altro elemento che fa la differenza, che è l'intelligenza. Cioè l'intelligenza dell'iPhone, purtroppo, è 70.000 volte meglio degli altri.
Infatti è quel discorso che facevo del LiDAR. L'iPhone aggiunge quel qualcosa in più, ad esempio con quella cosa lì. Io ho visto in giro roba fatta con la Cinematic Mode degli ultimi iPhone. Dico, cazzo, cioè, gli errori. Se prima c'erano degli errori veramente vistosi perché gli mancava potenza effettivamente, ora con quella roba lì hanno trovato il modo di praticamente rendere nulli gli errori.
Allora, noi per Caffè Design abbiamo due camere, una reflex, non so dirti, vabbè, una un po' più professionale e un iPhone. L'iPhone non sbaglia mai, colori sempre perfetti, non dobbiamo fare mai nessun settaggio, il fuoco c'è sempre, tutto perfetto. L'altra invece, che abbiamo pagato 1.000 euro, non so, dobbiamo impazzire. Dobbiamo sempre impazzire.
Perché secondo me il punto, il vantaggio di iPhone, secondo me è quello che le compatte hanno poi perso ed è il motivo per cui nessuno compra più compatte, è che l'esperienza è, ok, non sarà a livello di qualità dell'immagine, dello sfocato e di tutto quello che puoi avere con una fotocamera professionale.
Per quello abbiamo la professionale, perché nello sfocato non,
esatto,
non viene.
Però per l'utente, nel 99% dei casi, è un'immagine più bella. Cioè, secondo me non bella, che ti appaga di più, di primo impatto. Poi ovviamente se uno prende la macchina, fa la foto, la post-produce, eccetera, otterrà sempre, e meno male perché altrimenti
cioè,
sarebbe un
se
problema.
Non c'è differenza,
esatto.
Sì, sì, sì.
Però il punto è quello che queste macchine qua non ti daranno mai l'esperienza iPhone, manco se uno dicesse, oh, io voglio una modalità semplice. Non avrei mai quel tipo di foto.
Sì, le uniche camere potrebbero essere le compatte. Noi abbiamo preso questa Ricoh, una camerina grossa così, che è super rapida. Perché fa pochissima
però
roba.
Però non avrai mai il risultato dell'HDR di iPhone,
esatto,
della foto perfetta.
Comunque hai
scattata
quel problema lì. Se quelle compatte, quel tipo di camera, arrivassero ad aggiungere ad esempio questa cosa del LiDAR, un'esperienza touch di un certo tipo, un'interfaccia molto semplificata, forse potrebbe diventare un'alternativa sensata.
Vi faccio una domanda. Quanto è comune nel vostro utilizzo di questi prodotti molto tecnologici, cioè molto, molto difficili, l'errore? Cioè, fai delle foto, fai dei video, ci sono degli errori? Dici, ok, ho dovuto fare un po' di prove prima di arrivare a questa qualità?
Secondo me è frutto di tutto quello che ci sta intorno. Cioè, nel senso, delle luci che usi, della roba che ci monti intorno. Cioè, diciamo che, ecco, a differenza di iPhone che ti restituisce l'immagine perfetta perché scatta 53 foto, te le unisce già tutte, eccetera, eccetera. Ovviamente per fare la stessa cosa con questa roba qua devi fare le foto, aprirle su Photoshop, fare un HDR,
esatto,
tuo,
esatto,
eccetera, eccetera. Però allo stesso tempo, se tu scatti una foto a un cielo bruciato con una roba così, recuperi tutto. Se lo fai con l'iPhone,
okay,
ti fotti alla grande.
Okay.
Per quanto...
Perché il discorso è questo, perché noi abbiamo appunto due camere, sono sicurissimo che uno come voi, con quella camera che abbiamo noi, riuscirebbe ad avere una qualità, ha raggiunto una qualità molto più alta dell'iPhone, ma noi no.
Sì, sì,
noi
sì,
no,
sono pienamente
perché
d'accordo.
L'iPhone ha la color giusta, l'ha fatto, esce
fa tutto
e fa
lei.
Perfetto. L'altro invece c'ha bisogno di un setup, di un'expertise che noi non abbiamo. E quindi del tempo e quindi degli errori. Fare degli errori per capire...
Sì, tendenzialmente poi le camere, anche quelle che dicono pensate per i vlogger, tendenzialmente se le metti in automatico o semi-automatico a un certo punto sbaglieranno. Perché magari c'è quello sbalzo di esposizione strano da qualche parte, magari dietro c'è una TV accesa e deve esporre questo.
Cioè, esatto, secondo me è quello. Anche tutte le macchine che sono nate, appunto, adesso Sony ha questa piega, ma non solo loro, di fare queste macchine accendi e utilizzi. 1000 impostazioni, adesso hanno fatto quella che ti segue, croppa nel sensore, ti segue, eccetera. Che tu dici, boh, la funzione potrebbe anche essere figa, no? Per attivarla, cioè, ti serve una laurea ad Harvard e soprattutto, e soprattutto se canna, tu ti sei fottuto tutto. Cioè, perché l'immagine te la salva già croppata, quindi ti fotti. E poi sono robe che rimangono lì, le vedi per una volta, poi non la sviluppano più, non l'aggiornano, perché poi si apre anche quello, noi siamo abituati ad iPhone, ogni 3 giorni ti esce l'aggiornamento di sicurezza, eccetera, fotocamere, pensa che Sony...
Ma poi come le aggiorni? Questa è la mia sempre la domanda, tipo
scarichi un file sull'SD,
lo metti nell'SD, lo metti dentro, la camera, c'è un aggiornamento, premi ok, ok.
Ah, posso dirvi un'altra cosa, poi vabbè, magari chiedi... Mi spiegate perché cazzo il motivo quando io apro la mia scheda SD dentro ci stanno dei codici
mroot
alfanumerici che...
Non lo sappiamo nemmeno
perché
noi.
Perché al posto di mroot mi chiami galleria. Cioè, voglio, non ci vuole dare tanto. Risposta. Perché, io per andare nel file devo andare dentro delle cartelle CMC Clip 4K MD. Cioè, ragazzi, a me, mettete un
foto semplice. Video.
Oppure mi scrivi qui. Qui, così io entro che so dove cliccare.
Ti dirò di più, Sony almeno hai quelle sigle terrificanti, però almeno sai che da una parte hai le foto, dall'altro poi apri.
Panasonic hai tutto dentro. Tipo.
Anche questa, apri, è tutto un'unica cosa.
Video, foto, cazzi, tutto.
E poi non è che l'apri, c'è foto, video. Apri, sono 70 cartelle, immagino.
No, alcune fanno proprio questa è un'unica cartellone cartella. Unico con tutto dentro.
L'unico modo che hai è fai, dividi per tipo.
Beh, tipo, sarebbe bello avere, non so, la cartella JPEG, la cartella RAW, la cartella...
No.
Nessuno lo fa. Impossibile
tu
farlo.
Hai l'impostazione, scatta sia RAW che JPEG. La logica è molto semplice, fai una cartella JPEG, una cartella, no, tutto insieme. Devi guardare i nomi dei file che siano lo stesso.
Ma perché... tipo, ti faccio un altro esempio: se tu hai due SD dentro, perché le macchine tendenzialmente puoi montarci due SD, tu non puoi fare in macchina una copia sull'altra SD. Cioè, se tu non ti setti la copia simultanea, tu non puoi dire da SD1 copiami, fammi un backup su SD2. Non si può.
Tu devi avere sempre il computer con te.
Impossibile.
Quindi...
impossibile farlo.
Ma io penso che se tu lo introduci in una camera ti arresti. No? Perché...
immagino il team design, la vorremmo fare questa cosa qui. Impossibile. Nessuno l'ha mai fatto prima.
No, ma ci sono...
Vorremmo rinominare le cartelle.
E tra l'altro tu dici...
Impossibile, il capo è lì, non si può...
Ma sai qual è il problema? Ti faccio un esempio di Sony. Sony ha tre linee. La linea Alpha, la linea Vlog e la linea Cinema. Sono prodotte nella stessa stanza, perché Sony ha creato il dipartimento imaging e sono nella stessa stanza. Tu sai che per degli...
Parlano lingue diverse, forse.
No. Degli aggiornamenti che escono su una camera non arrivano sul modello che è uscito 3 mesi dopo. Non perché non possono farlo, praticamente il sistema operativo è identico, ma perché un tizio ha detto no, vogliamo puntare più sull'aspetto cinema e quindi non facciamo uscire degli update alpha. La 7S3 ha lo stesso sensore, stesso processore, tutto uguale della FX3. Su quella camera lì sono uscite cose che sulla macchina sopra non usciranno mai.
Fanno le stesse immagini, sono identiche, cambia semplicemente che una fa anche le foto e l'altra no.
Non, aggiornamenti firmware proibiti da avere.
Sono Exodia, sono rarissimo.
ma nemmeno.
Voglio un aggiornamento.
Ma nemmeno, è l'anello di Magic nuovo che hanno fatto. Cioè,
un milione.
Porca puttana, è assurdo, assurdo, impossibile farlo. No, e potremmo tirarti fuori della roba, cioè, è un mondo da panico, è un mondo da panico.
Tipo questa, io mi sono gasato tantissimo per farti capire, io per cosa mi gaso, mi devo gasare sulle camere,
giro
l'interfaccia.
Cioè... Sì. Impossibile vederlo.
Da quanto esistono le fotocamere digitali?
Sai cosa avevo fatto nel mio concept, nel mio redesign? Che quando mettevi la registrazione e flippavi lo schermo, alcuni tasti diventavano più grossi. Perché giustamente, di solito, quando sei in auto ti registri, le esperienze devono un po' cambiare.
Adesso Sony è riuscita a fare i tasti touch, ma tutto lo schermo, barre laterali piene di segnalini.
Bello,
che tocca, è un cazzo
bellissimo.
Di macello, e in più hai tutta la parte di, ovviamente, informazioni che ti servono. Cioè, lo schermo diventa per il 50% occupato da icone. Non
sì,
capisci
sì, io la cosa che voglio delle infatti disattivo sempre tutto, perché io quando apro lo schermo ho talmente tante icone che non vedo la foto che sto...
Poi ragazzi, devi capire, vabbè, là io vedo in questa camera che c'è un segnalino rosso che capisco almeno che sta registrando. Nella nostra no.
Ma anche quella sopra non ce l'ha.
E anche nello schermo... È impossibile.
Adesso hanno fatto la cornice rossa, ma è impossibile. Sì, ma è impossibile farlo. Cioè, secondo te, quanto ci vuole a fare quell'upgrade su tutte le camere?
È impossibile.
Impossibile farlo.
No, ma è sempre il capo che l'impone.
Non è assurdo. Ci sono delle cazzatine che tu dici, ma perché non lo fate anche lì? Non si può. Giustificazione, abbiamo cambiato processore, non possiamo più farlo. Ma che cazzo dici? Tipo i menu, Sony a un certo punto ha cambiato i menu, li ha riprogettati.
Fatto solo su una camera.
A parte che è vero in alcuni casi, impossibile prendere questi menu e dirli, li mettiamo anche su modelli di 3 anni fa. Non si può fare perché il processore è diverso. Tu dimmi quanto un menu grafico possa occupare a livello di...
Un
ragionamento che potevi fare tipo Windows 95, 98, dici, sono cambiati, abbiamo 30 giga di RAM, prima ne avevamo 3 mega. Io penso che queste macchine adesso avrò anche con 4 giga di RAM un cambiamento grafico di un menu.
I pixel sono quelli, che sto andato meno, il pixel sono quelli. cambia al massimo se ci sono delle animazioni, ma qua non
ci sono. Per fortuna no.
È solo una questione di ordinamento.
No, è incredibile.
Forse quegli aggiornamenti di firmware esistono e ce li ha qualcuno in una botola.
Magari c'è un tizio in Giappone che ha fatto tutte queste cose. Lui ha in mano il progetto della camera perfetta, ma
come il fatto che non ci siano API per le camere, che tu non possa...
Questo, guarda, è veramente una scemenza.
Perché sono giapponesi.
Questo è veramente una scemenza.
C'era Magic Lantern per Canon, che non so come funzionasse.
Su Canon si hackerava proprio la macchina, installavi un sistema operativo completamente diverso,
che era incredibile, tra l'altro. Poteva fare, la camera poteva fare 6 miliardi di cose in più rispetto a prima.
Era un incubo, eh. Cioè, letteralmente.
Però ci sono alcuni settori professionisti, per esempio quello dei producer, dove, o anche del 3D,
guarda qua come diventava,
dove i plugin sono tutto.
Sì, sì, sì. Però io tutto. Mi trovo assurdo che uno, ad esempio, non possa progettarsi. Non so, io ho sempre detto, ma perché non mi date la possibilità con un software proprietario di crearmi la mia interfaccia dello schermo?
Anche questo è semplicissimo.
Cioè, ci vorrebbe un secondo. Tu metti l'SD, ti progetti la tua cosa, perché lo fanno? Perché tu ti puoi salvare i menu e copiarli su un'altra macchina, quindi ipoteticamente potresti anche farlo. Puoi salvarlo però solo se la macchina è lo stesso modello. Tu non puoi salvarti i menu dell'R5 e metterli sulla 7S3.
Ovviamente. Impossibile.
Non si può fare.
No.
No.
Si può fare.
Però, cioè, questa era la macchina che si hackeravano e diventavano... Potevi fare tutto, potevi controllare l'evento. Tutto, ovviamente, perché poi le macchine lo faranno in automatico, ma ci faranno degli access point dove controllare della roba. Non si può fare.
Che comunque questa interfaccia non si discosta tanto da quello che poi...
Ma questo era il BIOS di Windows, esatto. Cioè, cambia un cazzo. Però, cioè,
la cosa assurda era che tu con questo programmino qua, cioè, praticamente sbloccavi una quantità di roba nelle camere allucinante.
Sì, sì, sì. E niente, impossibile farlo. Purtroppo...
Tra l'altro posso dire, sono pure dei fessi, perché farebbero fare il lavoro agli altri praticamente.
Ma infatti, sì, basterebbe acquistare comunque un'azienda esterna.
Ma neanche. Tu le apri e la gente se le farà.
Vedi Blender, software 3D, che è riuscito a combattere altri brand giganteschi come cinema. Perché? Perché la community era... impazzita e faceva delle robe super tecnologiche.
Sarebbe bello, ma non lo vedremo mai. Cioè, l'API sulle macchine fotografiche risolverebbe tutti i problemi.
Ma il vostro settore come sta? Cioè, proprio...
di merda. Io spero che tutti i fotografi che ci stanno guardando, che hanno più di 30 anni, muoiano adesso.
No,
no, non è vero. No. Però il problema è che poi abbiamo l'enorme noi abbiamo l'enorme problema che ovviamente ci sono i fanboy, ma impallinati.
Ah, sì, sì.
Cioè, io... non Apple Android, proprio...
Che no. Penso ti ucciderebbero senza farsi troppi problemi.
No, perché i colori Canon...
Questa, tu hai detto una cosa, che tu adesso devi prepararti a fare una doccia di merda. Perché ci sono già passato anch'io, col modello, uno dei modelli prima di questa.
Hai detto che è brutta?
Le ghiere, i numeri sopra.
Ah, vabbè, dai.
Quello è proprio da gente che si taglia le mani,
Sappi che quando faremo un qualche TikTok o Reel, ci sarà... Quello lì non capisce un cazzo, ha detto che fa cagare.
Oh, quanto adoro il sangue, guarda, quanto sì, mi diverte.
Io quella camera che ti abbiamo fatto vedere, quella che aveva non la ghiera, non click la Canon, io in un scorso video ho detto che per me il corpo macchina non è piacevole da tenere in mano. Il mio video è murato di merda. Cioè io
fate così, questo reel, cose che pubblicherete, scrivete tipo fotografo dice che è ancora peggio.
Ma no, guarda,
mai toccato la fotocamera in vita mia.
No, è proprio, e ci sono certe persone che sono abituate così e non
le
molli da lì.
Il motivo esattamente per cui ci sono tutte queste tacchette è per questo motivo, perché chi usa le Fuji vuole questa roba qui. E se tu gliela togli, ti uccidono probabilmente.
Allora, ragazzi, il discorso è questo. Allora, io ho detto, semplicemente...
Il paracuno.
No, anzi, spiego perché è un problema. Perché può essere risolto in una maniera molto più intelligente. Allora, tutti questi numeri in realtà possono essere gestiti dallo schermo. Cioè, voi state
perché
utilizzando...
Perché loro la settano quando è spenta. Tu sei stronzo, allora. Allora,
questa
piace
camera,
l'esperienza...
se tu giri...
Ho capito, ma quando la uso è accesa, non è che la uso da spenta.
Tu secondo me sei scemo. Tu stai facendo un mare di sangue. Vogliono quell'esperienza, perché questa qua è come la pellicola. La pellicola era così.
Tocchi. E tra l'altro, infatti, visto che adesso mi toglierò un altro sassolino dalla scarpa, sono tutti dei pavidi del cazzo. Qua tu puoi settare dallo schermo.
Mi sembra che abbiate mai avuto problemi.
No, zero.
Questa bella che svolta, proprio voi siete veramente senza...
Questa camera qua tu controlli dalle ghiere, come le analogiche, ma anche dallo schermo come le camere normali.
Perché tu te la puoi settare su A e da A diventa tutto...
Diventa una camera digitale, quindi questa roba qui poi non ti serve a niente.
Però quanto è confusionario potenzialmente.
Non
che,
si capisce
che
un cazzo.
Quello che ho qui in realtà non sta agendo sulla camera. È molto confusionario.
Non serve a niente, anche perché magari tu per sbaglio giri così e la camera completamente settata a caso adesso.
E poi secondo te è rapido. Come fai a imparare le memorie? Cioè se devi farlo no look, come cazzo fai? Non puoi ricordarti tutti i numeri, è impossibile.
Sicuramente ci sarà adesso qualcuno nei commenti. Io li
Io
so
tutti
a memoria.
Tutti, no, ma guarda, cioè potremmo andare avanti per 1000 ore. Cioè tipo questi cazzo di gancetti che ballano e fanno casino.
Ah, è vero.
Sony l'ha risolto sulla 7S3,
sì?
Non
come?
Fanno.
Ah, con la cordina?
Forse anche sulla R5. No, sono più
sono semplicemente più duri e quindi non sbattono, vedi?
Ah, ok.
Ma vabbè, perché c'è questo, però
ma
non sbatte.
Non l'hanno fatto su tutte le camere, solo alcune.
A un certo punto hanno smesso di nuovo.
Perché è troppo.
Perché in fondo alla stanza c'è quell'uomo che fa no.
Guarda, vorremmo cosa piccoli, vorremmo fare quella in gomma, così non troppa tecnologia.
Poi potremmo parlare dell'aspetto connettori, del fatto che l'HDMI standard sì. Troppo complesso farlo. Vabbè, poi Sony ci ha messo 3 modelli per spostare questo qua, prima era qua.
Sì.
E non potevi. Adesso ce l'hanno fatta durante la presentazione a noi a sì. Influencer eccetera, abbiamo finalmente cambiato questa cosa.
Cambio di paradigma.
Porco, posso dirlo. Cioè, vabbè,
un bel beep.
Devi stoppare, devi
tra l'altro, sì, adesso non so quanto fosse realmente complesso. Cioè, qua cosa ci sarà? Qua sopra, dentro.
È il fegato del tizio, del capo.
Esatto.
Beh, perché questo, il selettore della messa a fuoco qua davanti?
No, io questo non saprei. Perché
cioè,
non
tu ti puoi cambiare da messa a fuoco manuale a automatica.
Perché sostanzialmente il concetto è quello che tu cambi la messa a fuoco così. Il problema è che io che cazzo ne so.
Ah, cosa stai selezionando?
Cioè, ok, a memoria poi è una certa, ti inizi a ricordare che a sinistra c'è quella, a destra l'altra.
Comunque tutto questo ha senso semplicemente perché l'interfaccia fa schifo. Cioè, perché se l'interfaccia davvero aiutasse l'utente, davvero, potremmo semplificare enormemente, ma...
No,
non succederà mai.
Non succederà mai. Mai.
Questa puntata è stato un sogno per chi l'ha seguita.
Si chiama utopia questa puntata.
Bella reference.
Riccardo, grazie mille. Ci sarebbero... Potremmo fare una puntata probabilmente solo di odio, dove guardiamo la merda e la commentiamo.
Tanto ve la vedete voi. Io...
Oh, guarda, per me è quello che me ne frega.
Sai cosa così. Dovremmo fare? Una puntata con tutti i ragazzi di Caffè Design, in cui gli portiamo una quantità di camere, cioè, imbarazzante.
Che poi si apre veramente un mondo. E di menu, perché potremmo farti vedere delle robe.
Sì, si aprirebbero dei menu, dei sottomenu incredibili.
Esatto. Riccardo, grazie per essere passato.
Grazie mille.
Seguitelo, trovate Breccia su YouTube e Caffè Design, che è il podcast dove parlano tutte le settimane di questa merda.
Sì,
quindi...
sì.
Potete
sì. Scoprirli. Dei diversi settori.
Esatto, anche di robe che sufficientemente funzionano bene. Una macchina fotografica di Teenage Engineering, sarebbe...
Vero, strano.
Cazzo,
sì.
Sarebbe
vero, bellissimo. Sarebbe...
Esatto. Va bene, ragazzi, ci vediamo presto. Odiate lui per le cose che ha detto. Tanto noi ci odiate comunque sempre. E comunque, e basta. Ci vediamo alla prossima puntata, che sarà l'ultima di questa stagione.
E poi chiude.
E poi chiudiamo.
Poi basta.
Finalmente,
ciao, okay.
Basta.
Grazie a tutti, grazie Riccardo, alla prossima.
Ciao,
ciao ragazzi.